Grazie, grazie professor Goldis, come al solito sempre molto erudito, molto 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 interessante e anche poetico, nonostante la modestia. La parola al professor Illuminati.
Allora, credere che il pensiero sia una proprietà personale di un soggetto e che in genere l'io abbia una grande importanza è una prestazione abbastanza recente della storia della filosofia. Io parlerò di alcuni filosofi classici, non invado il campo della filosofia della mente, ma molte delle cose che dico possono destare una facile analogia con posizioni classiche come Searle o Damasio o Dennett, che appunto rappresentano varianti ben differenziate e corrispondenti a precedentemente filosofici. Tutto sommato, anche nelle anime di Aristotele, c'è un unico meccanismo che va dalla digestione alla percezione sensibile, alla percezione intellettuale e che ha un dispositivo sempre più o meno uguale, cioè un attore soggettivo che assorbe il prodotto finale, e quindi che può essere appunto il cibo o le sensazioni o le idee, una materia adatta o da ingerire, la carne per esempio, oppure i sensibili per le sensazioni, gli intelligibili per quanto riguarda le attività intellettuali, e poi una qualche cosa che consente l'assimilazione della carne allo stomaco, dei sensibili alle facoltà sensoriali, alle facoltà sensoriali e degli intelligibili all'intelletto. E questa funzione, questo ruolo di trasformazione viene assolto ad esempio dal fuoco o dal calore interno dello stomaco per quanto riguarda la digestione, dalla luce per quanto riguarda per esempio la percezione dei colori, e da un oggetto misterioso che in Aristotele, in uspoietikos, l'intelletto attivo, per quanto riguarda l'estrazione degli intelligibili dai fantasmi immaginativi, cioè dalle sensazioni trattenute nella memoria, ecco, vengono estratti gli intelligibili, per cui noi abbiamo un intelligibile di cavallo che tiene insieme tutte le varie sensazioni trattenute nella memoria dei vari cavalli che abbiamo conosciuto. Quindi un meccanismo assolutamente non ha nulla di innaturale, se non qualche piccolo dettaglio che sia questo muscolo ieticos, questo intelletto attivo, tutto fondato essenzialmente sul meccanismo generale inomorfico di Aristotele, cioè che c'è sempre una potenza e un atto, una materia e una forma, no? E quindi, bene o male, c'è qualche cosa che già è in atto, che porta ciò che è in potenza all'atto, che si accosta al fuoco, un papiro, immaginiamocelo, il papiro è combustibile, cioè in potenza a bruciare, il fuoco è già fuoco in atto, lo accosto qui e brucia. E quindi un meccanismo molto semplice che non neanche a livello più alto, cioè della facoltà intellettuale, implica un particolare riferimento alla coscienza. La coscienza, l'autocoscienza per Aristotele, semplicemente accorgersi di conoscere le cose esterne. Però la cosa importante è conoscere le cose esterne. Poi, una prestazione secondaria di questo è l'autocoscienza. Niente di più. Ma nello stesso Platone, il problema della coscienza, che sembrerebbe dare un maggior rilievo alla coscienza individuale e che anche direttamente all'anima propria, no? Bisognerebbe, diciamo, andarci piano, perché da un lato c'è una fortissima struttura della verità, delle idee, che è esterna all'uomo, quindi per quanto forte possa essere immaginato un soggetto, un'anima preesistente all'uomo, eccetera, questo soggetto poi non produce certo, né ritrova in sé, sì, forse ritrova per reminiscenza le idee, ma queste idee gli preesistono, sono fuori lui, belle salde. Quindi questo attenua molto l'attività soggettiva conoscitiva. E poi soprattutto quest'anima che per metempsicosi gira da un animale all'altro non è proprio che si porti dietro quella persistenza che noi associamo in genere all'idea di coscienza, no? Vero che con i neoplatonici, e naturalmente poi con gli gnostici, il discorso diventa più complesso e il soggetto conoscitivo diventa anche veramente un prigioniero della prigione della carne, destinato in qualche modo a delle forme di redenzione e di estasi fuori dai limiti corporali, e quindi comincia a somigliare un po' di più all'anima così come la conosciamo noi, l'anima cristiana. E assomiglia naturalmente nel senso che è un fruttissimo concorrente, il cristianesimo vince sul culto di Mitra, sui culti orfici, sul gnosticismo in parte, sul neoplatonismo, e poi lo spazza via, una battaglia che finisce con l'esilio degli ultimi neoplatonici. E quindi è chiaro che un fattore decisivo per il passaggio dallo schema conoscitivo e dalla concezione del soggetto aristotelico e ancora platonico, secondo me, avverrà soltanto con il monoteismo. Prendiamo due esempi tipici, concetto di fusis, natura, e di logos. Beh, questi concetti sono qualcosa di abbastanza materialmente evidente, diciamo, nella tradizione greca classica, poi cominciano ad essere interpretati in modo diverso. Quando il logos nel Vangelo di Giovanni diventa un principio trascendente, siamo molto lontani sostanzialmente dal logos come struttura del discorso pubblico di Eraclito contrapposto ai linguaggi privati, se vogliamo usare un termine wittgensteiniano, no? I linguaggi privati sono i linguaggi del sogno, il linguaggio della veglia è il logos, è il linguaggio pubblico della polis, ionico ovviamente. Quando invece il famoso detto eracliteo che la natura ama nascondersi viene interpretato allegoricamente da molti autori, ma decisivo è Filone di Alessandria, perché qui abbiamo anche il contatto con la tradizione monoteistica ebraica e il platonismo simultaneamente. Beh, qui entriamo già in una sfera allegorica in cui il corrispettivo del logos finisce per essere poi un'anima individuale. C'è un rapporto con questo logos trascendente che è ovviamente molto già simile al concetto che a lungo imperato, diciamo, di anima. Lo stesso vale appunto, sia per la natura che per il logos, vale questo tipo di discorso. E naturalmente sarà Agostino, grande allievo di Plotino attraverso la traduzione latina Animali Pittorina, perché poi il greco di Agostino era così, eh? Quindi però c'era la traduzione latina che credo abbiamo perso, Animali Pittorino, di Plotino, dell'Eneade, e lui li attinge tutti con l'idea della coscienza rammemorante che sappiamo avrà una grande fortuna nel Medioevo e poi avrà la sua formulazione laica, secolare, più classica nel corso cartesiano. Ecco, in tutta questa tradizione antica, il grosso problema che poi sarà tramandato al Medioevo arabo e latino e in parte ebraico anche, è questo appunto del nous politikos. Il nous politikos, questo principio attivo, eterno, che rende possibile la conoscenza astrattiva intellettuale, intelletto attivo è la traduzione letterale, quello che l'intelletto che fa, la poiesis è proprio il fare, il fabbricante, l'intelletto fabbricante, che cioè fabbrica astrazioni. Ecco, questa cosa è la cosa che più assomiglia in qualche modo all'anima cristiana, comunque verrà tradotta nei termini dell'anima cristiana, in quanto in Aristotele, in tutta una lunga tradizione anche neoplatonica, il nous politikos è qualcosa di esterno completamente all'uomo. Ecco, quindi è un principio superiore, trascendente, immortale, in questo simile all'anima, ma esterno al corpo. Quindi è unico in tutto l'universo, perché serve tutte le varie figure umane. E quindi c'è tutto un percorso che va dalle formulazioni molto vaghe e distratte di Aristotele. Aristotele, tutto sommato, non spiega che cos'è il nous politikos. Dice deve esserci il nous politikos perché come c'è il fuoco che accende il materiale combustibile, così deve esserci un principio intellettuale sempre vivo, sempre attivo, che consente ai singoli uomini di accendere il loro intelletto potenziale, potenzialità evidenziale che hanno dentro di loro. E per questo non dice. Ma naturalmente in questa tendenza, come dire, romanzesca, di cui poi gli gnostici daranno anche ampi saggi, tutta la vita, la psicologia dell'uomo, la psicologia e la cosmologia vengono animati, e quindi si immagina dentro lo schema della cosmologia aristotelica che questo muscolo di Tipos sia sostanzialmente una delle anime dei cieli, l'anima naturalmente del decimo cielo, cioè quello della luna, sotto di cui ci sono le cose che possono essere in un modo o nell'altro, le cose contingenti, e quindi anche gli uomini, gli unici che pensano. Le caratteristiche del muscolo di Tipos in Aristotele sono le stesse più o meno del primo motore: eterno, separato, completamente, assolutamente inatto, privo di qualsiasi potenza o materia che sia, che viene contrapposto invece all'intelletto in potenza, non su dunane, oppure su ricost, intelletto materiale nel senso che fa la materia alla forma che è l'intelletto attivo. E comunque viene descritto, diciamo, in questa forma di quando diciamo anima del cielo e della luna, possiamo dire anche indifferentemente motore del cielo e della luna, angelo del cielo e della luna, demone del cielo e della luna, insomma, a seconda del che abbiamo atteggiamenti teurgici o angelici, eccetera, la funzione è questa. Naturalmente non manca chi come Alessandro di Afrodite dice, però insomma se io ho un animale, che miagola, graffia e salta, ed è un felino, molto probabilmente questo è un gatto. E allora in che cosa differisce il nus poi di costa dal primo motore? E quindi tende a identificare il primo motore e il muscolo di costo, cioè hanno le stesse caratteristiche, fanno la stessa cosa. Vabbè. Comunque, questo tema dell'intelletto attivo, o anche intelligenza attiva, a seconda che marchiamo, come dire, il suo ruolo nella funzione di un singolo uomo o il suo ruolo di astrale, diciamo, angelico, no? Quindi è un tema che stranamente noi troviamo in alcune culture, la cultura è uscita, la troviamo fino agli scritti risorgimentali, cioè del risorgimento persiano nell'Ottocento, dove siccome l'intelligenza attiva a partire dal Farabi non è soltanto un fattore noetico, cioè che dà la conoscenza attrattiva, ma è anche ciò che anima l'immaginazione, quindi l'intelligenza attiva viene concepita come l'elemento che produce l'immaginazione profetica, quindi anche la profezia politica, quindi anche la lotta di liberazione anti-occidentale nella Persia del XIX secolo. Però a parte questa lunga cosa, le ultime volte che sentiamo parlare di queste intelligenze, è nella commedia praticamente, non se ne parla più in Occidente. Ecco, questo tema naturalmente diventa, dell'intelletto attivo e del suo ruolo diventa molto importante in tutta la grandissima tradizione, diciamo prima Greek to Arabic, cioè passaggio dalla tradizione greca via siriana, lingua siriaca della scuola di Baghdad del IX secolo, e poi processo inverso, Arabic into Latin, attraverso la mediazione ebraica, nel grande ufficio di traduzione di Toledo e poi nella Sicilia di Federico II, e che culmina poi con la grande ricezione della scolastica latina con la traduzione e commento di Averroè nel XII e XIII secolo. Ecco, in tutta questa tradizione, diciamo nel mainstream di questa tradizione, il ruolo dell'individuo, del ruolo noetico dell'individuo, cioè la soggettività coscienziale e la sopravvivenza individuale dell'anima dopo la morte, hanno un rilievo molto scarso, perché la tesi prevalente è che le anime delle persone cattive e mediocri spariscono, si dissolvono, qui riprendono la tradizione gnostica, no? E già, quindi, cioè, invece le anime che vale la pena, i saggi, i buoni, eccetera, si fondono in una specie di grande anima del mondo e sopravvivono in forma impersonale. Perché in forma impersonale? Perché la forma personale di sopravvivenza vuol dire che uno si ricorda quello che ha fatto, quello che ha sofferto, i meriti che ha avuto, no? Cioè, ci vuole la memoria per l'anima, e la memoria vuol dire rapporto con i ricordi, cioè con le sensazioni trattenute, quindi un pezzo di materia. Un'anima non è puramente purificata completamente dalla materia fino a che è legata a qualche cosa del corpo. Ora con la morte ti liberi dal corpo, dall'individuazione corporea, ma se tu ti porti dietro i ricordi rimani ancora con i piedi in questa terra. E quindi la sopravvivenza è per forza sopravvivenza impersonale. Bene? E questa è la tesi standard che viene sostenuta, tranne in Avicenna, che parla del, si inventa il concetto di materia sottile, per cui i ricordi sono differenti dalla materia vera e propria. Dico questa cosa al passante, che questa tesi di Avicenna è la base teorica, esplicita, consapevole, del fatto che le anime del paradiso in Dante hanno memoria. E lui lo spiega con la teoria di Avicenna, era l'unica soluzione possibile all'epoca. Ecco, però l'idea appunto in Al-Farabi è assolutamente geniale, come si arriva all'immortalità individuale, all'immortalità impersonale? Beh, le grandi masse seguendo le tre religioni del libro, quindi cristiani, ebrei, musulmani, che seguono fedelmente la loro religione, si fondono in quest'anima paradisiaca. Oppure la via elitaria, i filosofi, quelli che seguono Platone e Aristotele, tutto sommato dico la stessa cosa, quelli vanno in paradiso lo stesso, però certo senza memoria. Ecco. Comunque, quando invece questa tradizione si mette in campo latino, c'è un problema, perché evidentemente nella tradizione cristiana l'immortalità personale dell'anima è assolutamente fondamentale ed è legata al concetto di inferno e paradiso. Non sottovalutiamo il fatto che l'amministrazione di chi va in inferno e in paradiso spetta alla Chiesa, quindi è un potere politico enorme, e a questo la Chiesa, che esiste in Occidente latino, non può assolutamente rinunciare. E quindi Tommaso è obbligato a dire che il Nous Politikos non è unico per tutti gli uomini, questa era la premessa per tutto, per l'anima individuale così, e collettiva, eccetera, ma il Nous Politikos è pezzo per pezzo calato dentro ogni singola persona. Quindi mantiene tutto il meccanismo aristotelico, intelletto in potenza, intelletto attivo, tutti i vari gradi intermedi che ci sono, però l'intelletto, il Nous Politikos, sta dentro, fa parte organica dell'anima dell'uomo, anzi è la scintilla divina che sta nell'uomo. E quindi c'è una forzatura di questo concetto che accettato il Nous Politikos, ma messo dentro l'anima. E naturalmente forme molto più sofisticate del principio di individuazione saranno attuate nella corrente scotista, anzi la fonte proprio del principio di individuazione è in Duns Scoto, c'è questo libro anche molto bello di Paolo Virno sulla, e così via, l'infinito, che analizza molto a fondo questi temi scotisti. Ecco, in controtendenza a questa linea abbiamo la singolare teoria di Averroè, che io qui però dico molto fuggevolmente, perché ovviamente è piuttosto complicata a spiegarsi nei tempi dati. La controtendenza di Averroè non è ovviamente sul Nous Politikos, l'intelletto attivo era dato per scontato da tutti, tranne che dai tomisti, ma naturalmente Averroè ignorava i tomisti, viveva in paesi molto più civilizzati, diciamo, no? E anche un secolo prima, tra l'altro, scusate. E l'intelletto attivo lo dava per scontato che fosse unico per tutta l'umanità, cioè demone nel cielo e la luna. Il problema era l'intelletto potenziale. L'intelletto potenziale nella versione mainstream era individuale, era quello legato alla materia. C'è un pezzo materiale, quindi legato a X, Y, Z, in ogni uomo, e poi c'è fuori, esterno, questo intelletto attivo. Ecco, il passo che fa Averroè è molto radicale ed è quello di dire che anche l'intelletto materiale è unico per tutto il genere umano, cioè è incorporeo, separato dal corpo, eterno, e in quanto tale non può essere individuato, numerato secondo la materia. Quindi è qualcosa che sta staccato, è come una specie di anima collettiva dell'umanità, l'anima in potenza collettiva dell'umanità, che viene poi attivata dall'intelletto attivo. Questo passo è molto importante e serve a garantire il carattere filosoficamente universale degli intelligibili, perché, diciamo per un vecchio pregiudizio risalente ai greci, ciò che si assimila, due cose che si assimilano, che interferiscono fra di loro, devono avere la stessa natura. E quindi l'intelletto attivo, grandissimo problema, come fa a unirsi con un intelletto potenziale segnato dalla materia, si sporca, come dire, no? Perde la sua universalità, non può produrre universale, non si può produrre universale dal contatto con un principio universale come sicuramente l'intelletto attivo e un principio misto di materia come l'intelletto potenziale. Il problema naturalmente è molto più grosso ed è sotto sotto ci sta un altro problema, Dio, che certamente immateriale, incorporeo, cioè come fa a conoscere e a immischiarsi nelle faccende umane? Ecco, se si immischia, se va a spiare ad Arcore, si sporca. E allora non conosce, non può conoscere i dettagli particolari. Questo è un grosso problema perché laddove c'è un concetto di provvidenza, invece di intervenire, sapere tutto, intervenire caso per caso, se conosce soltanto per causa, attraverso le ragioni generali, le leggi generali, sa che gli uomini sono fatti in un certo modo e quindi possono fare certe cose, ma non sa quello che fa questo o quest'altro, è un grosso problema. Quindi Averroè prende sul serio questo problema e dice come risolviamo questa questione. Non ci può essere nessun contatto tra intelletto materiale e fare potenziale, chiamiamo potenziale per evitare equivoci, e intelletto potenziale e intelletto attivo. E scorge da una teoria molto complessa, mi ha detto in parole povere questo. La teoria standard aristotelica, noi abbiamo le sensazioni, le sensazioni producono dei ricordi, va bene, no? E l'azione astrattiva dell'intelletto agisce su questi ricordi, no? Tira fuori dal fantasma, dall'immagine fantastica, tira fuori gli intelligibili. E allora pensa, vero è che noi abbiamo che l'intelletto attivo trae dai fantasmi immaginativi che sono proprietà, questi sì, di ogni singolo, perché ogni persona ha visto determinate cose e quindi conserva un suo patrimonio personale dei ricordi. Tira fuori questi ricordi, da questi ricordi, questo materiale fantastico, tira fuori gli intelligibili, cioè i concetti astratti e generali, e poi li imprime nell'intelletto materiale unico del genere umano. In questo modo è garantito il carattere universale delle acquisizioni scientifiche. Naturalmente c'è una fatica, cioè è faticoso capire quello che viene sacrificato tirando la pelle di Severino da una parte o dall'altra, è naturalmente i caratteri individuali della conoscenza. Certo, è garantito dal fatto che si passa attraverso il patrimonio di esperienze empiriche di ogni singola persona. E vabbè, questo è un tipo di spiegazione interessante. Naturalmente cosa è poi, cosa avviene poi a questo intelletto materiale e a questo intelletto potenziale? Questo intelletto potenziale non ha mai contatto diretto con l'intelletto, con l'intelletto attivo, è sempre mediato dai fantasmi immaginativi dei singoli. Tuttavia, il problema che ha Averroè e che aveva anche Plotino e tutti gli altri è che chiunque costruisce una teoria filosofica secolare pura sta in concorrenza con la religione, va bene? Può fare tutti gli atti d'ossequio che vuole la religione, ma ogni grande filosofia deve avere un'esperienza equivalente a quella che nella religione è il contatto mistico con Dio. Questa esperienza è realizzata da Plotino attraverso la enosis, l'unione con una diretta, salto indicibile. Naturalmente in questo salto non c'è memoria, c'è chi ha avuto l'esperienza del contatto con l'uno, del contatto con l'intelletto attivo, in quell'esperienza ha bruciato tutti quanti le memorie, e quello lo dice chiaramente Dante, ha la visione di Dio e poi che rimane? Il letargo, non si può avere nessuna memoria, perché per definizione chi ha conosciuto Dio non può conservare nessun ricordo empirico di questo episodio. Ecco, allora Averroè affianca a questa teoria dell'intelletto potenziale unico la teoria della, poi si è chiamata in latino, della copulatio, della congiunzione diretta fra intelletto materiale e intelletto attivo. E questo si può compiere 4-5 volte nell'umanità, vabbè, poi Platino ha avuto 5 esperienze, mi pare di Enosis secondo Porfirio. Averroè dice che in ogni generazione ci sarà almeno un filosofo, o, fra parentesi, ma notevole, o un uomo o una donna anche, ammette, può avere questa esperienza dell'unione con l'intelletto attivo. E questo vale a garantire questo carattere trascendente, diciamo, dell'umanità nel suo complesso. In singoli casi si ha questa esperienza straordinaria, questa possibilità straordinaria in vita. Ecco, qual è l'interesse? Quando naturalmente l'averroismo latino, cioè i linguaggi latini davvero entrano in conflitto, diciamo, con la tradizione tuista del carattere individuale della conoscenza e naturalmente del carattere individuale dell'anima e del fatto che vale tutto a rovescio, cioè nella teoria cristiana non si può avere la congiunzione con Dio in vita, o meglio, si tollera che alcuni mistici dicano di averla, quando questi mistici sono autorevoli e sono maschi. Per esempio Meister Eckhart, c'era anche una cattedra universitaria, era un po' difficile bruciarlo. Margherita Porete, che pretendeva le stesse cose, invece venne bruciata, i seguaci, a man bassa, diciamo, no? Perché ovviamente chi ha un contatto diretto con Dio non ha una dipendenza gerarchica dai vescovi e dai feudatari, e quindi la cosa non era molto popolare all'epoca. Ecco, la Chiesa lo ammette a denti stretti per alcuni mistici, altrimenti il contatto con Dio si ha soltanto, a parte Dante che se l'era auto-attribuito, soltanto dopo morte, per quelli che sono beati, cioè autorizzati dalla gerarchia ecclesiastica. Invece ovviamente la tradizione filosofica il contatto si fa in vita, come dicono gli averroisti latini, in ista vita et non in aria, ed è assolutamente dovuta a capacità intellettuali, non all'obbedienza alla Chiesa. Le due grandi obiezioni, è interessante vedere le due grandi obiezioni che muovono i tomisti a questa teoria averroista. Una è un'obiezione apparentemente forte, dice allora loro sostengono che l'uomo non pensa, uomo non intelligente, questo singolo uomo non pensa, perché se loro dicono che c'è un intelletto unico per pensare per tutti gli uomini, evidentemente non è possibile, negano il carattere individuale della conoscenza. Sembra un argomento forte, ma guardate, erano come gli argomenti contro Galileo, a cui non lo vedi che il sole si muove? E dal punto di vista epistemologico è una forma apparentemente più sofisticata della stessa argomento. Il secondo argomento è più interessante e lui dice, ma se non esiste l'intelletto individuale, se l'intelletto è collettivo, allora come facciamo a giudicare chi è degno dell'inferno e del paradiso? E una volta che non possiamo più giudicare chi è degno dell'inferno e del paradiso, si scatena il caos anche di fronte alla legge, perché come facciamo a dire, se non sappiamo neanche come mandare all'inferno e al paradiso, come possiamo attribuire responsabilità individuale, legale, giuridica? Perché è interessante, perché questo ci fa vedere l'origine del concetto moderno di soggetto, che è quella che Althusser ha chiamato l'interpellazione giuridica. Solo è soggetto chi può essere responsabilizzato di fronte alla legge divina e alla legge umana. Quindi è interessante, diciamo, questo tipo di argomentazione. Ecco, concludo parlando dell'ultimo grande averroista, cioè mezzo averroista, Dante, che chiaramente nella Divina Commedia fa un compromesso, Sigillo e Tommaso, nello stesso ciclo, e però negli Scritti Politici mantiene l'averroismo giovanile. E leggo questo brano del De Monarchia, che ci fa capire come tutto sommato questo concetto di intelletto unico comune, anche nel suo riferimento alla moltitudine, esplicito alla moltitudo, sia un concetto destinato poi a un qualche avvenire nella storia filosofica successiva. Io penso soprattutto a Spinoza o al general intellect marziano o alla transindividualità in Simondon, eccetera. Questi brani di Dante sono abbastanza espliciti per vedere come viene sfruttato l'averroismo in termini, di nuovo, non più feudali, ma politici, cioè nell'ambito della civiltà comunale, che in qualche modo risponde alla polis antica. Poiché la potenza del pensiero umano non può essere, poiché la potenza del pensiero umano non può essere integralmente e simultaneamente attualizzata da un solo uomo o da una sola comunità particolare, è necessario che vi sia nel genere umano una moltitudine attraverso la quale la potenza sia tutta attuata. Come è necessario che vi sia una moltitudine di cose generabili affinché tutta la potenza materia prima sia sempre sotto l'atto e non vi sia una potenza separata dall'atto, come afferma Averroè nel suo commento al De Anima, il gran commento, cioè il commentario umano De Anima, no? E quindi tutta l'attualizzazione dell'intelletto deve essere distribuita in una collettività che al limite è l'intero genere umano. Quindi in realtà l'intelletto comune viene interpretato come il patrimonio scientifico-culturale dell'umanità, sostanzialmente, già molto esplicita, no? La potenza intellettuale di cui parlo, Averoe parla soltanto della potenza conoscitiva, come Aristotele, no? Non si indirizza solo alle forme universali e alle specie, cioè alle grandi asserzioni secondo le categorie aristoteliche, ma in una certa misura anche a quelle particolari, cioè coinvolge anche alcune cose che sono empiriche, non sono in genere sogni della conoscenza, Per questo suol dirsi che l'intelletto speculativo, per estensione, diventa intelletto pratico, cioè si applica anche all'agire politico, alle scienze e alle tecniche, all'industria. Ricordate che Dante, che è Arte della Lana, fa la corporazione di pittori dell'Arte della Lana, adesso non mi ricordo, comunque fa parte di una corporazione industriale, quella inevitabile nei comuni di allora, no? Il cui fine dell'intelletto pratico è agire e fare. Agire e fare è pratein e poiein, è la praxis politica di Aristotele e poiein il fabbricare. Cioè trattare prudentemente gli affari civili, prudentemente vuol dire in base alla phronesis, cioè all'arte, alla saggezza pratica delle storie. Né? Tutti questi termini che sono, tenete presente che erano autori che conoscevano alla perfezione l'etica nicomachea e i commenti dell'Eroe. E fare con arte le cose meccaniche, cioè il campo dell'artigianato e della manifattura fiorente nei comuni di allora. Il compito del genere umano, preso nella sua totalità, è quello di attuare incessantemente tutta la potenza dell'intelletto possibile. In primo luogo in vista della contemplazione, ovviamente è ancora preeminente la contemplazione, e conseguentemente in vista dell'agire, inteso in senso sia politico che in senso tecnico, industriale. Ecco, voi vedete che a questo punto il concetto di intelletto comune del genere umano, a poco il nostro indicoso intelletto attivo scompare dall'orizzonte, perché è qualcosa di impalpabile, quello che rimane concretamente, per questa è la grande importanza del gesto di Averroe di puntare sul diritto materiale, un potenziale, è quello della è questo qua. E allora la definizione che viene data è la definizione dell'intera vita intellettuale, politica e industriale di una moltitudine, di cui poi sappiamo che appunto nella monarchia in qualche modo il rappresentante unificante è l'imperatore, diciamo, no? Ecco, qui abbiamo veramente tenendo conto che diciamo come si attua questa unicità attraverso un sistema di relazioni, non è tanto un'essenza comune quanto, per usare i termini di un linguaggio più moderno, un essere in comune, cioè che si basa attraverso la relazione, un rapporto, diciamo, transindividuale collettivo, entro cui va collocato il problema della soggettivazione, che ha sempre a che fare con questo fondo comune e con questo insieme di relazioni. Con questo accento, questa importanza pre-cartesiana e post-cartesiana, diciamo, è quella che in qualche modo affascina in questo particolare taglio del pensiero intellettuale tardo antico e medievale.